Do anch'io la buonasera a tutti voi e iniziamo questo terzo cammino, questa terza tappa sulla gioia del Vangelo per una spiritualità della vita d'oggi. Il riferimento, la gioia del Vangelo, è alla enciclica Evangelii Gaudium di Papa Francesco, che rimarrà un po' il nostro punto di riferimento fondamentale. Nel primo incontro avevamo riflettuto sulla spiritualità gioiosa a partire dal nucleo essenziale del Vangelo. Dicevo che al primo incontro abbiamo riflettuto su una spiritualità gioiosa a partire dal nucleo essenziale del Vangelo. Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, ci richiama proprio a questo punto fondamentale, centrale della spiritualità cristiana, è quello di un annuncio di gioia, perché il cristianesimo vuole essere una realtà amabile, no? Un annuncio di gioia che si fonda su quello che è il nucleo del Vangelo, cioè l'amore salvifico di Dio. La seconda tappa aveva affrontato il tema di una spiritualità incarnata nell'umano che cambia. Cioè, la spiritualità cristiana ha un elemento costante, che è quello appunto di Dio che ci ama, ci comunica il suo amore con lo Spirito Santo, ci impegna a ricambiare l'amore di Dio. Quindi c'è una costante, ma poi nel tempo, nei vari tempi, bisogna che sia una spiritualità incarnata nell'umano che è storico e quindi cambia a una storia. Allora dicevamo che il cristiano deve stare attento a discernere i segni dei tempi per da un lato avere una spiritualità profetica e anche critica della situazione, e dall'altro avere una spiritualità mistica, contemplativa, che sappia vedere ciò che c'è di bene che fermenta nel mondo. Quindi da un lato essere profetici e quindi anche criticare ciò che non va, annunciare anche eventualmente che se lasciamo andare le cose così in modo negativo stiamo alla catastrofe. Però dall'altro lato bisogna anche che sia una spiritualità capace di leggere ciò che fermenta di positivo nel mondo. Oggi vorremmo fare una terza tappa e parlare di una spiritualità corale e popolare che sappia vivere la fraternità. L'idea di fondo da cui partire è che la spiritualità cristiana non può essere una spiritualità individualistica. Ecco, l'individualismo è una delle carenze della società contemporanea e anche della società moderna. La modernità ha sottolineato molto il valore dell'individuo e questo è una cosa positiva, però ha anche esasperato la dimensione solo individuale, perdendo la relazione invece comunitaria, relazionale, quindi è caduta nell'individualismo. Ma anche la spiritualità cristiana, purtroppo, è caduta nell'individualismo, no? Una spiritualità cristiana che punti soltanto alla salvezza della propria anima, no? Che dica, ecco, io mi devo impegnare religiosamente per salvarmi l'anima. È una cosa buona, certamente, no? Però dobbiamo ricordare che il cristianesimo ci insegna che non possiamo salvarci da soli, perché non possiamo salvarci senza impegnarci nel salvare anche gli altri, no? Uno che cerchi solo di salvare se stesso, no? E non fiorisce né come uomo e tantomeno come cristiano, no? Il cristianesimo oggi deve testimoniare proprio un'alternativa a quello che è l'individualismo borghese, no? E sottolineando proprio la dimensione sociale del Vangelo e della fede, no? La nostra fede non può essere una fede solo individuale, deve essere una fede corale, condivisa con gli altri e con gli altri impegnata nel salvare il mondo, o se vogliamo dirlo in termini più evangelici, nel diffondere il regno di Dio nel mondo, no? E quindi la spiritualità cristiana deve essere una spiritualità corale, popolare, e potremmo anche dire, quindi, con termine anche più tecnico, una spiritualità ecclesiale, no? Nel senso che la nostra fede è una fede condivisa, è una fede che ci unisce nell'unico corpo di Cristo. Nell'Evangelii Gaudium il Papa ha come un sogno della Chiesa vera, di come deve essere la Chiesa in cui noi siamo inseriti e in cui noi cerchiamo di vivere la nostra vita spirituale. E vorrei ricordare tre di questi elementi del sogno della Chiesa, perché tra l'altro è importante che noi sappiamo un po' sognare l'ideale, perché se noi come sogniamo l'ideale di una famiglia, l'ideale di una città, ma anche l'ideale di un inserimento nella società, se noi abbiamo un po' un sogno di come le cose devono essere e abbiamo anche il senso della vita, dove camminare. Il Papa ci propone nell'Evangelii Gaudium un sogno della Chiesa anzitutto identificata dalla parola di Dio, che ascolta, che vive, che celebra, che annuncia. Dico una comunità identificata. Cosa vuol dire identificata? Che da quella caratteristica tutti dicono, ecco, quelli sono è una comunità cristiana, no? Una comunità cristiana si individua e si identifica se è una comunità che si riunisce per riflettere sul Vangelo, per riflettere sulla parola di Dio, ma non solo per rifletterci, no, sopra, ma anche per metterla in pratica, per viverla, anche per celebrarla. Le celebrazioni liturgiche sono la celebrazione della parola di Dio. E oggi quando si dice, no, che quello è cristiano perché va a messa, se non è solo una cosa superficiale, per abitudine, oggi sempre meno per abitudine, perché tanti non ci vanno, non siamo più nella comunità cristiana dove tutti alla domenica andavano a messa, per cui oggi se uno va a messa già si distingue, no, quello, se uno dice adesso devo andare a messa, oggi a domenica voglio andare a messa, subito si caratterizza come un cristiano. La comunità cristiana è quella che celebra la parola di Dio e poi che l'annuncia, la porta. E se e se la tenesse solo per sé, ecco, saremmo nell'individualismo spirituale della fede, no? Nutrirci della parola di Dio senza comunicarla agli altri, sarebbe come uno che mangia il pane solo per sé e non lo spezza per gli altri. Se è un nutrimento per sé, deve anche essere il nutrimento per gli altri. Quindi questa prima caratteristica, no? Di una comunità che assieme è identificata dalla parola di Dio, che ascolta, vive, celebra e annuncia. Ma c'è un secondo elemento che è strettamente collegato col primo, ma che ha una caratteristica di anche novità. La comunità cristiana deve essere quindi, di conseguenza, il luogo concreto dell'amore fraterno. Il luogo concreto dell'amore fraterno. Ha letto nella parola di Dio: amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi, no? Voi siete tutti fratelli, e la comunità cristiana allora deve essere il luogo della fraternità, dove si vive come fratelli, e in questo, no, ci si caratterizza come cristiani, come viventi che hanno quella particolare spiritualità, che è la spiritualità del cristiano, no? Una comunità cristiana che sia aperta a tutti, che sia caratterizzata da uno spirito di accoglienza universale, soprattutto verso i poveri, i sofferenti, i peccatori, eccetera. Già Gesù diceva: vi riconosceranno da che siete miei discepoli, da come vi amate gli uni gli altri. E sarebbe molto bello, ecco, il sogno che noi potessimo dire, no, a uno che vuole sapere, oggi ce ne sono anche qui a Torino, gente che vuole convertirsi al cristianesimo e tutti gli anni il Duomo alla Pasqua, la notte di Pasqua, c'è il battesimo di una serie di catecumeni che hanno fatto un anno o due anni di preparazione all'adesione al cristianesimo e quindi al battesimo, no? E ecco, come insegnare loro che cos'è il cristianesimo? Certo, uno può fare degli incontri in cui si spiega il catechismo, si dice che cos'è, però il cristianesimo non è solo una dottrina, il cristianesimo è una prassi di vita, è un'esperienza di vita, è un modo di vivere. E allora sarebbe importante, no, poter dire, no, a questi che chiedono: ma io vorrei diventare cristiano, che cos'è il cristianesimo? Dire: vieni e vedi, vieni in una nostra comunità, in una famiglia cristiana, in una comunità cristiana, in una parrocchia cristiana, e vedi cosa vuol dire vivere il cristianesimo, e anzitutto vedendo questa fraternità, questo modo di amarsi e di essere aperti agli altri accoglienti. E penso che tutte le esperienze che anche qui a Torino si fanno, ad esempio, di accoglienza dei migranti, sia un presentare che cos'è in concreto la comunità cristiana, no? Io penso che anche adesso nella piccola esperienza lì del seminario, nel complesso del seminario in cui vivo, dove il vescovo ha voluto adattare tutto un piano per l'accoglienza dei migranti, io passo tutti i giorni, e lì, ecco, è una testimonianza, no, di, ecco, una comunità cristiana che mette, come la diocesi di Torino, che mette a disposizione un suo seminario, una parte del suo seminario, per accogliere e poi per seguire, perché lì ad esempio ci sono quelli del SERMIG che fanno servizio di volontariato per seguire questi migranti, ma so che ce ne sono anche molti altri di queste esperienze, no? La comunità cristiana che deve essere un luogo concreto dell'amore fraterno. E come terzo punto, no, che è una specificazione di questo secondo, una chiesa, il Papa pensa, una chiesa povera per i poveri, dice proprio, io sogno una chiesa povera per i poveri. E questo, come già accennavo nella conferenza passata, è un punto molto importante, non solo perché in generale l'accoglienza del povero è un tema fondamentale del Vangelo, ma perché oggi la povertà è tra le sfide più grandi che la situazione sociale odierna pone al cristianesimo, no? E penso che mentre fino al Papa precedente la sfida più grande del cristianesimo sembrava essere, e continua anche ad essere, quella della ragione moderna, quella della ragione scientifica, no? Per cui c'erano tutte le discussioni tra fede e ragione, tra fede e scienza, no? Con il tema di una mentalità, tempio di una ragione relativistica, nichilistica, no? Tutti i temi che mettono, no? Sfidano anche la Chiesa e la propria fede. E oggi con questo Papa si è rivelato e messo in luce che forse la sfida più grande al Vangelo è quella della povertà. In che senso? Nella povertà, la povertà interpella il Vangelo nel dire tu cosa fai, tu cosa porti, che salvezza porti al mondo che è povero e dove dominano sempre di più le disuguaglianze. Notate che i poveri ci sono sempre stati, naturalmente, nella storia. Però oggi la povertà è una povertà un po' più strutturale, che crea grandi disuguaglianze e che crea una reazione molto più forte, perché col mondo globalizzato, con i mezzi di comunicazione, col fatto che c'è internet, che c'è la televisione, eccetera, e tutto il mondo vede cosa c'è dovunque, no? E quindi, mentre una volta chi viveva in una situazione povera non vedeva che al di là nel suo paese vicino c'era la ricchezza, no? E oggi chiunque nel mondo può vedere come stanno le persone in un altro luogo. E allora è evidente che si tende ad andare dove si sta meglio, o si crea una reazione, no, di contestazione o di rivolta, anche perché non è che si possa, no, accettare che io ho niente, vicino a me uno ha tutto, una nazione non abbia niente. Quindi c'è questa sfida della povertà, che è una sfida sociale ma anche una sfida al Vangelo. Naturalmente il cristianesimo e la spiritualità cristiana non si limita a una pura assistenza sociale o a un intervento politico, perché ha una visione teologica del povero. Ecco, nel Vangelo noi troviamo un'attenzione al povero che è retta da una precisa spiritualità, cioè da una visione di fede della realtà del povero. E cosa ci dice questa visione di fede della realtà del povero, per cui quando il cristiano si impegna per aiutare il povero, quindi non fa l'individualista che pensa solo a te, ma a se stesso, ma pensa anche a chi attorno a sé sta peggio di sé, e ha una visione teologica, cioè alla luce di Dio, no? E questo lo potremmo tratteggiare in pochi elementi, anche se il discorso sarebbe lungo, ma certamente il cristiano sa che quando Dio è venuto nel mondo è venuto in povertà, non è venuto in una casa di ricchi, no? È nato in una stalla, no? E ha fatto l'artigiano povero. Cioè, come dice, no, San Paolo, da ricco che era si è fatto povero per noi, per condividere. Quindi già vuol dire che c'è un particolare amore di Dio per il povero, un solidarizzare con il povero. Quindi quando il cristiano si avvicina e cura il povero si sintonizza con Dio. Poi abbiamo l'altro testo bellissimo del Vangelo di Matteo, capitolo 25, dove nel giudizio finale, no, si dice quello che avete dato, il bicchiere d'acqua a chi aveva sete, avete sfamato l'affamato, siete andato a visitare il carcerato, il malato, eccetera, l'avete fatto a me, l'avete fatto a me. No? Vuol dire che Gesù, no, facendo, non solo si è fatto lui povero, ma si è messo nei poveri. Per cui nel povero il cristiano vede Gesù che gli stende la mano. L'avete fatto a me. Vedete, è come non abbiamo solo una visione sociologica del povero, no? Ma abbiamo una visione teologica. Ma possiamo ancora fare un passo avanti e il Papa lo sottolinea molto bene questo, e mi pare una cosa anche molto importante, e cioè Dio vuole essere provvidente per il povero attraverso il cristiano o attraverso ogni uomo di buona volontà. No? Per cui il Papa giustamente dice che noi siamo le mani provvidenziali, no, di Dio, siamo gli strumenti della provvidenza di Dio. Guardate che questo è importante, perché ci aiuta a capire come funziona la provvidenza di Dio, no? E non funziona con un miracolo, no? Buttando giù, c'è una popolazione affamata e Dio butta giù dal cielo dei sacchi di pane o di provviste, no? Non funziona così la provvidenza di Dio. La provvidenza di Dio usa come strumento le persone di buona volontà, anzitutto i credenti, i cristiani, no? E questa è la visione spirituale dell'aiuto al povero. No? Qualche volta c'è stata fatta, ma anche ha una spiritualità profonda come la spiritualità indiana, e addirittura ha detto: ma voi venite qui e fate assistenza sociale. Quindi questo non è una attività religiosa, no? Ecco, il cristiano risponde: per noi che la facciamo vedendo nel povero Gesù Cristo e facendoci strumenti della provvidenza di Dio, per noi è un'attività religiosissima, no? Perché non è una pura attività di solidarietà sociale, ma attraverso lo spirito con cui il cristiano lo fa, ecco che incontra Dio nel povero e si fa strumento di Dio nell'aiutare il povero. E c'è ancora un terzo punto di questa, chiamiamola, visione contemplativa e mistica o spirituale della povertà, che il Papa sottolinea, e cioè dice: I poveri ci ammaestrano e ci invitano alla conversione. C'è un passo molto bello, no? Nel numero 198 dell'Evangelii Gaudium, che voglio citarvi, dove proprio c'è questo punto importante, no? Dice: desidero, per questo desidero una chiesa povera per i poveri, come ho detto prima. Essi, i poveri, hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei con le proprie sofferenze, conoscono il Cristo sofferente, no? Cioè qui c'è una spiritualità della sofferenza del povero, ma che è anche una spiritualità generale della sofferenza. Chi soffre si sintonizza, è in sintonia con il Cristo sofferente, e con il Cristo sofferente è in questo modo anche salvatore. E questo è un punto nodale molto importante. Dice, continua: è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica della loro esistenza e a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro. Sarebbe interessante qui vedere quali sono le radici teologiche di questa affermazione del Papa, che il povero è una forza salvifica, ci ammaestra. E la teologia della liberazione ha portato avanti questo discorso, ha visto nei poveri il Cristo crocifisso, nei popoli sofferenti il popolo crocifisso, e ha ripreso anche l'immagine del servo di Dio di cui parla Isaia, che porta su di sé le nostre colpe, in questo modo ci salva. Ma in sintesi possiamo dire: la realtà del povero ci chiama a una conversione, perché ci chiama alla condivisione, ci chiama a riflettere sulla presenza di Dio che ci chiama attraverso il povero, perché ci chiamano anche a capire, no, che noi diamo al povero, ma il povero con la sua sofferenza ci ammaestra e anche ci salva. Non dobbiamo, cioè questo punto è importante, perché non dobbiamo solo metterci dall'alto in basso e dire aiutiamo il povero che ne ha bisogno dall'alto in basso, ma no, noi abbiamo bisogno anche che il povero ci ammaestri. Incontrare il povero è una purificazione interiore, perché ci apre il cuore, no? Se noi ovviamente ci lasciamo coinvolgere, non ci chiudiamo nel nostro individualismo. Dicevo, quindi una spiritualità corale e popolare, non individualistica, e neppure una spiritualità che il Papa chiama mondana, una spiritualità mondana. E a questo riguardo il Papa fa tutta una serie di osservazioni preziose che danno un po' tutto un programma di una spiritualità non individualistica, ma missionaria, perché il tema del povero è un momento di questa attività, dove l'evangelizzazione è strettamente unita alla promozione umana. E a proposito di questa spiritualità corale e popolare, vorrei richiamare sei punti di questa spiritualità missionaria di stile corale e popolare che il Papa presenta contrapponendola a sei tentazioni, a sei tentazioni della spiritualità cristiana. Il primo punto, che riprende un po' il tema anche già trattato, è quello di l'entusiasmo missionario. Dice il Papa, non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario, non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. Cosa vuol dire? Qui è proprio la contrapposizione. L'entusiasmo missionario è questa apertura agli altri per comunicare la fede, e per comunicare la fede anche in modo concreto, aiutando anche concretamente. C'è sempre questa stretta connessione, no, tra l'evangelizzare, annunciare il Vangelo, e la promozione umana, cioè aiutare concretamente il prossimo, no? Perché è la faccia attiva dell'annuncio a parole, no? È la testimonianza, no? La parola è annunciata solo se in modo autentico, solo se accompagnata dalla testimonianza. Papa dice, non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario, che corrisponde proprio all'invito a superare ogni individualismo spirituale. Ma secondo, cioè non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione. Non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione, che contrasta, ecco, la tentazione con quella che chiama l'accidia egoistica. L'accidia che cos'è? L'accidia è la pigrizia, no? È quella difficoltà a mettersi in moto, questo rimanere fermi, no? Non innovare mai, non prendere iniziative, perché certo, prendere un'iniziativa, innovare implica un certo sforzo, implica una mettersi in moto, no? Ecco, dice non lasciamoci rubare la gioia dell'evangelizzazione, vuol dire dobbiamo sentire che è una cosa bella, gioiosa, comunicare il Vangelo e impegnarsi, e quindi superare con questo slancio, superare quella che è la pigrizia, l'accidia egoistica, che porta a fare sempre le stesse cose, a non rinnovare mai, no? A un certo si è fatto sempre così, eccetera. E la come qui il Vangelo dice, i figli del mondo sono più scaltri dei figli della luce, no? Per dire, se uno ha, no, una passione imprenditoriale, cioè cerca sempre di rinnovare, non è che dice abbiamo sempre fatto così. Se le cose cambiano, i mezzi tecnici cambiano, il mercato cambia, eccetera, bisogna rinnovare, ma bisogna anche avere un po' di slancio nel fare questo. Se c'è la pigrizia, le cose muoiono. E così nella vita spirituale, nella vita di spiritualità missionaria, bisogna avere questo slancio anche innovativo, trovare nuove vie, cercare di rinnovare, eccetera. E questa, direi, è una spiritualità, no? Della creatività. Ecco, anche la spiritualità cristiana deve essere una spiritualità creativa, no? Altrimenti si cade, ecco, in questa tentazione dell'accidia spirituale, della pigrizia spirituale. Un terzo punto dice: non lasciamoci rubare la speranza. interessante. Non lasciamoci rubare la speranza, che è il corrispettivo dell'evitare una tentazione, che è la tentazione del pessimismo sterile, no? Notate, pessimismo sterile, dice, perché può esserci anche un certo pessimismo, vedere che le cose non vanno bene, no? E uno guarda e vede, e deve aprire gli occhi, però è sterile quando si ferma a dire ormai va tutto male, ormai va tutto in rotoli, perché no? Il vedere ciò che non va deve essere la molla per cercare di cambiare le cose, no? Quindi avere la speranza che si possa cambiare la cosa, non lasciamoci rubare la speranza, no? Pensare che non ci sia nulla da fare, né nella nostra vita personale, nel nostro cammino spirituale, né nel nostro cammino missionario, nel nostro cammino comunitario, nel capire, no, che il Signore è attivo nel mondo e che ci coinvolge nel bene che già Lui sta operando nel mondo. Ecco, nel mondo non bisogna solo essere profeti di sventura, come diceva Giovanni XXIII, bisogna essere anche profeti di speranza, cioè saper vedere che ci sono germi positivi nel mondo e nel nostro cuore che ci spingono a migliorare la situazione. Quarto punto, sono sei, siamo già al quarto e siamo verso la fine, quarto punto ma molto importante, dice non lasciamoci rubare la comunità, e anche qui è in contrasto alla tentazione dell'isolamento religioso, dell'isolamento, è simile all'individualismo, ma è una caratteristica diversa, l'isolamento, no? È quello che si isola, no? Forse anche è generoso, forse non è solo individualista, ma è isolato, non cerca relazioni, non cerca di far parte, no, di una rete di rapporti, sia umani sia anche spirituali. Ecco, mentre l'individualismo, no, religioso è quello che tende solo a salvare la propria anima, no, come dicevo, senza interessarsi di altri, qui l'isolamento è quello di chi pensa di poter fare da solo, no? Senza stabilizzazioni, senza vivere le relazioni, no? E qui il Papa addirittura parla della mistica di vivere insieme. La mistica, cosa vuol dire? Cioè che nel vivere insieme si incontra Dio. E la mistica è quella capacità contemplativa che vede la realtà nella sua profondità. Ecco, qui la mistica del vivere insieme è che vede che quando siamo insieme lì è presente. C'è la frase che tutti conosciamo, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono presente. Ecco, questa è la frase evangelica che è alla base di questa mistica del vivere insieme. Il Papa delle formule anche molto belle, sentite cosa dice, sentiamo la sfida di scoprire e trasmettere la mistica di vivere insieme, di mescolarci, di incontrarci, di prenderci in braccio, di appoggiarci, di partecipare a questa marea un po' caotica che può trasformarsi in una vera esperienza di fraternità, in una carovana solidale, in un santo pellegrinaggio. Notate tutte le frasi con cui si parla di questo vivere insieme, eh? Si parla di pellegrinaggio, in pellegrinaggio si va assieme, di carovana, eh? Si va assieme, ma di prenderci in braccio, cioè nella relazione con l'altro, e ognuno deve quasi prendersi cura dell'altro, aiutarlo, no? Appoggiarci, eh? Appoggiarci e appoggiare. No, e questo vuol dire vivere, no, insieme. La mistica di vivere insieme o anche parla di fraternità mistica e contemplativa, che sa guardare alla grandezza sacra del prossimo, che sa scoprire Dio in ogni essere umano, no? E ci richiama il fatto che più intessiamo e viviamo le relazioni, no? Sia umane generali e sia le relazioni spirituali con persone della stessa fede, con cui riflettere assieme sulla parola di Dio, con cui fare qualcosa anche di apostolicamente importante. Ecco, in più noi viviamo le relazioni umane, più noi nelle relazioni umane incontriamo Dio. Ecco, e questo è in contrasto a un isolamento spirituale da superare. Non che non ci vogliano dei momenti di preghiera anche solitaria, eh? Gesù andava anche nel mondo a pregare tutto da solo, no? Ma poi ha creato una comunità attorno a sé con cui viveva e incontrava costantemente la gente, no? E aveva anche delle amicizie, dei gruppi di amicizie, Marta e Maria, in cui andava a vivere, no? Nei momenti di particolare riposo. La quinta, siamo quasi alla fine, non lasciamoci rubare il Vangelo, ma qui l'alternativa è la mondanità spirituale. Cos'è questa mondanità spirituale per il Papa? La mondanità spirituale è una vita religiosa che cerca l'apparenza o cerca il successo, invece di cercare la sostanza, no? Così è una cura, come dice, ostentata della liturgia, della dottrina, del prestigio della Chiesa, no? O un cercare di spazi di potere sociale e politico, no? Quasi che il mio essere cristiani debba implicare avere uno spazio, un dominio politico. Ecco, la mondanità è quella di lasciarci prendere da quello che è lo spirito del mondo, che è l'apparire, che è l'aver successo, che è avere un potere, no? Ecco, questo spirito del mondo qualche volta ci ruba il Vangelo, perché il Vangelo, no, è contro l'ipocrisia, è contro il mettersi in mostra, no, è contro la ricerca del successo, è contro la ricerca del potere per il successo, è contro la ricerca della ricchezza, no? E se vediamo, no, la vita di Gesù non è stata né un accumulare ricchezze né un acquistare potere e neppure è avere un grande successo. È finito sulla croce, è finito sulla croce rigettato, no? L'importante era comunicare la autentica parola di Dio e viverla fino in fondo. Non ha cercato il successo, ha cercato l'autenticità della sua testimonianza cristiana. Per cui il cristiano, ecco, non deve lasciarci rubare il Vangelo, nel senso di non subordinare il Vangelo a qualche altra cosa. No, il Vangelo l'ha vissuto per quello che è, testimoniato per quello che è, indipendentemente che questo ci ottenga applauso o ci ottenga critica. L'importante però che sia autentico il Vangelo, qualche volta le critiche ci vengono fatte o le contestazioni ci debbono far riflettere se comunichiamo veramente il Vangelo e viviamo il Vangelo oppure no, no? Ma poi una volta questo si va avanti, non riusciamoci a rubare il Vangelo e non lasciamoci prendere dalla mondanità spirituale, no? E la mondanità spirituale in fondo è anche un cristianesimo comodo, un cristianesimo comodo. E dicevo proprio nel primo incontro, parlando della gioia del Vangelo, come il cristianesimo autentico non è un cristianesimo sacrificale, che predica il sacrificio, no? Questo però non vuol dire che predichi la comodità, no? Altro è il sacrificio per il sacrificio, no? Altro è l'impegno che può costare anche fatica, no? Ecco, il cristianesimo non è un cristianesimo comodo, perché deve essere un cristianesimo impegnato anche con fatica, no? Nella concreta risposta d'amore all'amore con cui Dio ci ama, no? Questa concreta risposta di amore implica una lotta quotidiana, un servizio, una vita consumata nel servizio costante, nel lavoro anche faticoso, perché ogni lavoro è sudore della nostra fronte. Ecco, altro è, no, io facevo l'esempio, altro è che la madre di famiglia o si alzi di notte che il bambino piange, può essere faticoso, ma quella è la fatica dell'amore, no? Non avrebbe senso però che si alzasse quando dorme per offrirgli il sacrificio del suo stare sveglio di notte, no? Cioè non predica il sacrificio per il sacrificio cristianesimo, però predica l'impegno che può anche costare fatica, no? Quindi non è la predicazione di un cristianesimo comodo, è il cristianesimo gioioso, non è il cristianesimo disimpegnato. Il cristianesimo gioioso è quello che trae la gioia dall'impegno, dal donarsi agli altri. Questo è non lasciamoci rubare il Vangelo. E l'ultimo, non lasciamoci rubare l'ideale dell'amore fraterno. E qui l'alternativa o la tentazione che il Papa individua è quella del farci la guerra tra di noi, della discordia all'interno della comunità cristiana, no? E non lasciamoci rubare l'ideale dell'amore fraterno tra i cristiani, e con la tendenza ad allargarci a tutti deve vigere questo amore fraterno, che è fatto di comprensione dell'altro, di accettazione della diversità, che è fatto anche di perdono, che è fatto anche di rinuncia per lasciare esposto all'altro, e che supera l'invidia, che supera le discordie. Oggi anche questo nella vita cristiana è un pericolo grande, cioè il progressista e il modernista. Oggi uno mi ha chiesto per telefono un giudizio sul Papa e io gli ho detto il mio parere, mi ha detto tu lei mi dà delle Lei è un modernista, mentre io sono un tradizionalista, mi ha detto. Cioè, nella Chiesa ci sono anche, però altro è che uno abbia un'idea diversa su alcune situazioni, altro che ci si faccia la guerra, che ci si scomunichi, che si rompa la fraternità, che non ci sia accolga, che ci sia l'invidia, qualche volta anche nelle comunità cristiane può nascere l'invidia per quello che uno fa e l'altro non fa, eccetera. Non lasciamoci rubare la fraternità, e questo è una spiritualità, è questa della fraternità, che è spiritualità di accoglienza non solo dell'immigrato che viene qui, ma di accoglienza del vicino, di colui che crede come me, ma forse crede in modo diverso, che ha una tonalità di spirituale diversa dalla mia, ma che è fratello nella fede, che devo sentire è fratello e con cui devo camminare. E potrei concludere dicendo che da questo punto di vista bisogna saper coniugare bene la vita interiore, no? Fatta di preghiera, fatta di sguardo contemplativo sulla realtà, e l'impegno missionario e sociale. Le due cose vanno assieme. E è interessante, il Papa, senza riprendere una formula francese che ho imparato tanti anni fa, no? Che diceva che ci deve essere una spiritualità per l'azione e una spiritualità attraverso l'azione. I francesi dicevano spiritualité pour l'action e spiritualité par l'action, no? Per dire, noi dobbiamo arricchirci interiormente con la meditazione alla parola di Dio, la preghiera, la riflessione spirituale, eccetera, per poter agire in modo missionario e sociale. Però c'è anche una spiritualità che cresce attraverso l'azione, attraverso la gioia di dare, attraverso, noi ci arricchiamo donando, più noi doniamo, ci dedichiamo agli altri, e più noi ci arricchiamo interiormente. E il Papa sottolinea anche molto bene questo aspetto, parlando della spiritualità missionaria che è fonte di felicità, in quanto noi, dice, dobbiamo sentirci bene nel cercare il bene del prossimo, no? E l'apertura del cuore all'altro, dice, è fonte di felicità. Questo mi pare sia proprio un po' quel nucleo della gioia del Vangelo, che è gioia nel comunicare gioia, non solo nel riceverla, che gioia nel comunicare felicità, che fonte di felicità il comunicare felicità. E mi pare che qui siamo a un certo livello di profondità del Vangelo che vale la pena di fare nostro.
Felicità certa, il nostro logo. Felicità certa.
Allora, abbiamo un po', un 20 minuti, 25, se c'è qualche domanda, qualche riflessione in comune da fare.
C'è qualcuno che vuole fare qualche domanda? Faccio una io.
Sì.
No, mi piacerebbe un po' ancora allargare, cioè, quando il Papa parla di periferie esistenziali che cita molto, Se adesso per esempio sentiamo che una delle cose pesanti che usate anche dal nostro, dalla nostra società, le solitudini. Ho visto che in Inghilterra la May ha istituito un ministero per la solitudine, per occuparsi, perché aumentano le persone sole, quindi una delle, una è la solitudine, cioè ci sono anche delle povertà trovate nuove forse in questo nostro tipo di società, anche non so, persone umiliate, vittime di... Mi piacerebbe magari anche una parola su questo.
E nella Evangelii Gaudium c'è proprio un punto, nella Evangelii Gaudium c'è proprio un punto sulle nuove povertà, c'è proprio un punto sulle nuove povertà. Il tema della povertà non solo è accennato, ma c'è proprio un punto sulle nuove povertà che adesso voglio richiamarvi, no? Dove c'è proprio anche quello della solitudine, enorme di povertà e di fragilità, no? Senza tetto, tossicodipendenti, anziani, no? Anziani solo, rifugianti, migranti, popoli indigeni, nuove schiavitù, donne escluse o maltrattate, vita nascente, l'insieme stesso della creazione, con la desertificazione del suolo, l'inquinamento dell'ambiente, eccetera. Cioè la povertà non è solo, no, il povero che chiede l'elemosina, no? Ci sono le povertà strutturali create dalla economia attuale che crea disuguaglianza, e ci sono anche le povertà derivate dai cambiamenti di vita sociale. No, ad esempio, una volta le solitudini non c'erano perché si era inseriti sempre in una grande famiglia, no? Le famiglie erano famiglie abbastanza allargate, c'erano zii, nipoti, si viveva assieme, quindi non c'era. E poi anche la vita familiare, no? Era con persone che stavano in casa, no? Non tutti andavano a lavorare, poi c'era oggi nelle famiglie anche solo un anziano diventa un grande problema anche organizzativo, no? Perché pensate, una famiglia in cui tutti e i genitori lavorano, i figli vanno a scuola, l'anziano malato chi lo cura? Cioè c'è proprio anche la difficoltà di organizzare, no? in concreto, no? E quindi si creano queste nuove solitudini, no? E allora bisogna che, se non si può strutturare la famiglia stessa, no? E bisogna che sia la società, va bene che oggi molte volte si trova la badante che sta a casa, eccetera, però non tutti possono avere la badante, poi i figli, eccetera. Cioè è necessario, appunto, no, che si crei una rete di solidarietà, no? E in certe parrocchie, in certe comunità cristiane si inizia a creare una rete di solidarietà, ad esempio tra varie famiglie, no? Che si aiutano con per i bambini o per l'anziano, eccetera. Cioè siamo andati verso un isolamento anche delle famiglie, e oggi bisogna probabilmente ricreare delle reti di solidarietà, ad esempio utilizzando anche le persone anziane efficienti in pensione. Oggi per esempio no, lo sappiamo quante famiglie si reggono perché c'è il nonno o la nonna che assistono noi, i nipotini o altro, cioè ricreare un tessuto di relazioni diventa molto importante, no? E anche intessere relazioni con i vicini per quanto è possibile. Ci siamo isolati molti, no? Il passaggio dalla vita nel paese alla vita di città è stato il passaggio da una vita dove ci si conosceva tutti e si era in rapporto in qualche modo con tutti, a una vita in cui si è anonimi, molte volte anche non si conosce neppure il vicino di pianerottolo, non si scambia mai una parola neppure col vicino di pianerottolo. E questa è una... sì, si dice, si è conquistato in indipendenza, non c'è più controllo sociale che c'era nel paese, qualsiasi cosa uno faceva lo sapevano tutti e c'era il controllo sociale. E nella città c'è la completa, no, anche indipendenza, gli altri non sanno quello che fai, ma tu rischi, se sei da solo, di morire in casa, di rimanere un mese morto in casa e nessuno si accorge, nessuno si accorge di te, no? Perché il tessuto di relazioni non c'è più, e queste sono certamente periferie esistenziali, no? Si può vivere al centro di Torino in un palazzo, in un piano, ed essere sconosciuto quasi da tutti, nessuno si interessa di te, e tu puoi entrare, uscire, non esserci per un mese, nessuno si accorge, si interessa e si interroga dove sei, ma tu puoi essere andato a fare un viaggio, ma tu puoi essere anche dentro che sei caduto dal letto, ti sei fatto male. E come è capitato a una mia amica filosofa, che aveva pur non aveva la badante, ma aveva chi gli andava a aiutare, domestica eccetera, è caduta dal letto il sabato e si è rotta il braccio e non ha potuto neppure alzarsi a telefonare, e fino a lunedì, quando è arrivata la persona della pulizia, è stata lì per terra. No, è l'isolamento di cui lei diceva. C'è qualche altra?
Sì.
Sì?
Qua.
Ecco.
Volevo chiedere, partendo dal presupposto che il Vangelo è sempre lo stesso e che il problema della povertà è sempre stato, questo Papa già così dal... l'esempio personale proprio di vita sobria, anche solo guardarlo nell'abbigliamento, ha voluto prestare più attenzione forse a questo problema. Perché gli altri papi, adesso senza andare molto indietro, i papi che hanno vissuto nel lusso più smodato, non hanno calcato la mano, diciamo così, su questa questione?
È una bella domanda. Una bella domanda. Durante il Concilio Vaticano II c'è stato un gruppo di vescovi che si è impegnato proprio e anche voleva far passare nel Vaticano II un forte richiamo alla povertà della Chiesa, no? E non ci sono riusciti, c'era il Del Camera, eccetera. Però loro si sono impegnati, no, come vescovi, a rinunciare proprio a tutta una serie di manifestazioni esteriori, no? Perché Paolo VI aveva dato in dono la mitria, no? Se vi ricordate, per l'India, eccetera, aveva fatto qualcosa, è che si riteneva, no, che queste cosiddette ricchezze del Vaticano fossero più che altro dei beni artistici di rappresentanza o altro, non tanto per il Papa. Non penso che Paolo VI, da come lo conoscevo, vivesse lui riccamente, o neppure Giovanni VIII terzo vivesse lui riccamente, anche se portava questi stoloni tutti dorati, mi faceva notare un proprio un parroco dove io andavo, no? Che il Papa era andato, una delle prime visite l'ha fatto ai carcerati, Giovanni Ventesimo III, no? E ha detto che arrivava lì in tutta umiltà, no? E aveva questo stolone ricchissimo, no? Istoriato. E non c'era quella sensibilità, no? Per cui questi papi precedenti vivevano in queste stanze ricche, abbondanti, eccetera, che erano un retaggio di Eva antica. Questo papa probabilmente è venuto dalla teologia del popolo dell'America Latina e già vivendo in modo molto sobrio, come vivevano anche altri vescovi laggiù, ha pensato che era una testimonianza quella di vivere in modo più sobrio e andare a vivere a Santa Marta, dove non è una catapecchia, ecco, ma non è neppure un museo come era l'altro, perché più che ricchezza era vivere in un museo. Perché se voi andate al il Vaticano, ormai è tutto un museo, e vivere dentro un museo può anche essere non tanto una cosa gratificante, ma può essere anche una cosa molto alienante. Questo Papa l'ha fatto con povertà, ma anche perché non si trovava a vivere dentro un museo come sono le stanze vaticane, no? Però certo che questo Papa ha una sensibilità e chiede una sensibilità alla Chiesa e sogna, come dice, una Chiesa povera per i poveri.
Sono molto contenta di essere venuta questa sera a sentire questa bella lezione e meditazione. Quello che mi ha colpito tanto, cioè mi è piaciuto tutto, no? Che i poveri ci evangelizzano, è una cosa talmente profonda che fa pensare veramente.
È vero, no, è profonda, ci fa pensare, sì. Ci evangelizzano, ci convertono e ci richiamano a un rapporto più autentico con Dio e ci testimoniano anche in fondo come Dio ha proclamato beati i poveri. Notate, non beati i poveri perché sono poveri, no? Ma beati i poveri perché Dio è vicino a loro, perché Dio li ama. No, come io penso che l'esempio che è più vicino a noi forse è quello della mamma che è più vicina al figlio più limitato, che ha più difficoltà, tanto più se è handicappato, no? gli è più vicino, si dice lo ama di più, ma certo sente che deve stargli più vicino, ecco, no? Che deve stargli più vicino e quindi suscita, no? il figlio che ha bisogno suscita un amore materno particolare, no? Ecco, e quindi in fondo fa crescere anche l'amore materno, gli dà una tonalità particolare, no? E penso che sia la stessa cosa che Dio ha verso i poveri e che a cui vuole sintonizzarci, no? La misericordia, se la intendiamo bene, e non quella dell'alto in basso, no? Ma la misericordia, avere il cuore per il misero, no? Il cuore per il misero è il misero che ci suscita, no, la misericordia, quindi ci crea e quindi ci fa crescere. Ecco, in questo senso no? Ci evangelizza ed è fonte di salvezza, no?
Però sono molto contenta perché io vado allo San Vincenzo e sì, faccio per volontà di altri, ma ho capito più profondamente questa cosa, che è proprio vero, è bella tra l'altro.
Sì, sì,
pensavo, è vero quello che hai detto prima, che appunto il povero, beati i poveri, ma non in quanto poveri, perché in realtà non solo la Chiesa, perché anche le strutture sociali dovrebbero occuparsi, cioè si combatte la povertà, quindi non è un bene in sé. Però in effetti poi volevo, è solo anche questa una constatazione, che l'essere poveri richiede, attire, cioè praticamente suscita tutta una serie di altre povertà, perché i poveri cominciano a essere esclusi da quelli, sono di solito umiliati perché vediamo anche non considerati, cioè c'è una serie poi dovuta alla povertà, una serie di altre povertà che sono proprio dovute a quello, cioè come una conseguenza, però abbattono magari la persona più ancora del vivere, magari del non aver sempre abbastanza da mangiare, cioè c'è proprio l'essere esclusi, umiliati, essere, cioè la povertà in questo senso è anche, cioè io ce l'ho un po' perché mi viene sempre da vedere tutta questa rosa di povertà, non solo quella economica, diciamo, in effetti sono legatissime anche altre povertà.
Ma c'è certamente la povertà come perdita della dignità umana, no? E c'è la povertà spirituale, c'è la povertà culturale, c'è naturalmente le conseguenze dell'esclusione, della non considerazione, no? Cioè quando Gesù dice l'avete fatto a me, quindi si mette nel povero, ci vuole aiutare a cogliere nel povero proprio il figlio di Dio o la dignità del figlio di Dio, no? Se non si vede questo, certo seguono le esclusioni, no? Seguono le emarginazioni, seguono le umiliazioni, no? E perché il velo, no, della povertà può far perdere, no, la visione della dignità della persona, no? E molte volte il povero stesso perde il senso della sua dignità, no? E questo è una povertà ancora più grave, no? Perché quando uno oltre a perdere, no, non avere i soldi, il vestito, la casa, no, perde anche il senso della sua dignità umana, e lì siamo veramente al fondo della povertà e della persona che ha più bisogno, no? Perché può essere importante l'aiuto economico, no? Però un aiuto economico che non tenda a suscitare e a riconoscere la dignità della persona può essere anche un'umiliazione, no? Cioè anche fare la carità deve essere fatta con l'attenzione, no, a non umiliare, no? Che può essere anche, e quindi va sempre di pari passo con un rapporto personale, una relazione che ha in qualche modo fraterna, in cui l'altro è colto come persona, no? Con cui mi rapporto come persona e addirittura, no, che mi dà quell'aiuto, no? Di cui si diceva che mi evangelizza o mi salva, però perché mi dà la possibilità anche di donare e di vivere, no, la fraternità, no? Però certo che ci sono molte povertà e ci sono molte conseguenze anche della povertà. Quella di fondo è il disconoscimento della dignità o la perdita addirittura del senso della propria dignità. E questo certamente è una povertà molto, molto profonda, e quando il Vangelo, no, annuncia e riconosce, no, nel pubblicano, nella peccatrice, nella samaritana, nell'adultera, no? E il Signore lo guarda e le guarda come persone, addirittura il pubblicano, no, che era disprezzato da tutti, gli chiede: oggi vengo a casa tua a mangiare, no? E lì è il rimettere in luce, no, la dignità della persona. Ricordate quello famoso della adultera, che gli portano lì e gli dicono: Mosè ci ha detto che donne come queste vanno lapidate, no? E Gesù che scrive per terra, e poi questi se ne vanno, alla fine dice donna, la chiama donna, come è chiamato donna la madre, quindi il nome che gli richiama tutta la sua dignità di persona, e neppure io ti condanno, no? Cioè, la vede come la dignità di una persona, di un figlio di Dio, no? Va bene, ci salutiamo, buona serata, mi ha fatto piacere.